Dal Salmo 50. Aspergimi con rami di sopo e sarò puro, lavami e sarò più bianco della neve, distogli lo sguardo dai miei peccati, cancella tutte le mie colpe. Convertici a te, Dio nostra salvezza. Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo, non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo santo spirito. Convertici a te, Dio nostra salvezza. Rendimi la gioia della tua salvezza, sostienimi con uno spirito generoso, insegnerò ai ribelli le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Convertici a te, Dio nostra salvezza.
Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nazaret e andò ad abitare a Cafarnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zabulon e di Neftali, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. Terra di Zabulon e terra di Neftali, sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti. Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce. Per quelli che abitavano in regione ombra di morte, una luce è sorta. Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino.
Benvenuti amici sulle frequenze di Radio Missione Francescana all'ascolto del commento della liturgia festiva della prima domenica dopo il martirio di San Giovanni il Battista, secondo il rito ambrosiano. Il Vangelo che abbiamo ascoltato ci racconta dell'inizio della predicazione di Gesù. Quando Gesù viene a conoscenza che Giovanni era stato arrestato, lascia Nazaret e si ritira in Galilea prendendo dimora a Cafarnao. Ecco, quando Giovanni cessa la sua missione perché viene arrestato, Gesù capisce che adesso è arrivato il momento. Lui faceva già parte, diciamo, del movimento penitenziale del Battista. Sappiamo che ne faceva parte con uno stile tutto suo. E allora, quando la predicazione di Giovanni si spegne, comincia la predicazione di Gesù, anche se appunto con uno stile nuovo. Gesù comincia a predicare il regno dei cieli. Giovanni predicava la penitenza presentando la venuta del Signore come qualcosa che avrebbe spazzato via il male dalla terra, come il fuoco che brucia, come un giudice che avrebbe finalmente fatto giustizia. Gesù predica la buona notizia del regno. Proprio così dice il Vangelo. Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Ecco, questo annuncio del regno di Dio, del regno dei cieli, è proprio tipico della predicazione di Gesù. Ma che cos'è questo regno dei cieli, questo regno di Dio? Ecco, sono state scritte tante parole, sono state date tante interpretazioni. Sicuramente non è da intendere come un regno nella maniera in cui lo intendiamo noi. Il regno di Dio è la signoria di Dio sulla storia e sui nostri cuori. E se ci pensiamo, questo regno è una cosa che è già in atto, ma non è ancora completa, perché è inutile negare, non possiamo negare che il regno di Dio è già presente, lo si vede, là dove qualcuno riesce a compiere dei gesti secondo solidarietà, riesce ad accettare la logica del perdono, riesce ad accettare la logica dell'amore, lì Dio regna, lì c'è qualcosa di nuovo che va contro la legge dell'uomo vecchio e fa presente lì una signoria di Dio. Ma il regno di Dio non è dappertutto, non è presente dappertutto, perché sappiamo che molte volte prevale invece la logica dell'odio, della sopraffazione, dell'oppressione, dell'egoismo. Questo vale sia in senso geografico sia all'interno dei nostri cuori. Anche dentro di noi ci sono dei momenti, delle parti di noi in cui riusciamo ad accettare la signoria di Dio nella nostra vita, e allora lì rendiamo presente in noi il regno di Dio, e altre volte invece lo rifiutiamo. E allora anche all'interno del nostro stesso cuore, della nostra stessa persona, passa questa frontiera fra un regno che c'è già e non è ancora. E allora Gesù dice: convertitevi. Convertitevi è proprio nella parola greca, vuol dire cambiate la vostra mentalità, metanoeite in greco, cambiate la vostra mentalità. Quindi prima ancora che un cambiamento di azione, è un cambiamento del modo di pensare. Ecco, fare spazio alla signoria di Dio nella nostra vita. E poi un'altra osservazione: Gesù comincia a predicare dalla Galilea, quella Galilea che, citando una profezia del profeta Isaia, Matteo dice: terra di Zabulon e di Neftali, Galilea delle genti. Zabulon e Neftali erano due dei figli di Giacobbe, quindi due delle tribù di Israele, a cui era stata assegnata la parte nord del paese, ma la Galilea allora era contrassegnata dal fatto che era una regione parzialmente pagana, si erano mischiate diversi popoli per via di diverse vicende storiche, e quindi era una terra considerata al limite del paganesimo, potremmo dire una periferia, per usare una parola cara a Papa Francesco. Non era la terra dell'ortodossia, no? La Giudea, dove c'era Gerusalemme, il Tempio, i sacerdoti. La Galilea era una terra periferica, poco considerata. Ecco, Gesù parte da lì, parte da Cafarnao, che oltretutto è una città di transito sul lago, ci passa la via del mare, quindi è anche una città dove si incontrava gente di tutti i tipi. Ecco, Gesù parte da lì annunciando il regno di Dio e chiedendo a tutti di fare spazio dentro di sé attraverso la conversione.
L'iniziativa di Gesù di annunciare il regno parte da una notizia che non sarà stata senz'altro molto allettante per Gesù, anzi avrà provocato del dolore. Cioè, la notizia devastante era questa: Giovanni era stato arrestato. Gesù ha conosciuto Giovanni ancora prima di nascere. Questo incontro tra la Madonna e la cugina Elisabetta fu un incontro nell'esultanza, nella gioia, mosse dallo Spirito Santo, perché il bambino, il Battista, esultò nel grembo di Elisabetta, e noi sappiamo che poi anche Maria esultò cantando il Magnifica, grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, santo il suo nome. Ecco, erano cugini, quindi si saranno poi incontrati lungo il percorso della vita in variegati modi, in momenti di festa. I Vangeli non ne parlano, ma senz'altro la morte, l'arresto del precursore di Cristo fu senz'altro una scossa e anche un momento di dolore per Gesù. Fu quasi una spinta a un cambiamento radicale, una conversione. Che cosa succede poi? Che normalmente quando noi siamo visitati dal dolore tendiamo istintivamente a chiuderci, a non uscire da noi stessi, a piangerci addosso con delle motivazioni più o meno fondate, vere. Alcune volte magari ci piangiamo addosso per niente. In ogni caso, quando siamo visitati dal dolore, facciamo fatica a riprendere la vita di prima. Per Gesù cosa succede? Gesù che cosa fa? Decide di spostarsi da Nazareth a Cafarnao. Nazareth è un piccolo borgo sconosciuto, è citato nelle scritture, ma può venire qualcosa di buono da Nazareth per dire è un paese insignificante, non può venire nulla. Ecco, dopo la morte drammatica, l'arresto in questo caso, perché non si parla ancora di morte, del Battista, Gesù prende la decisione di spostarsi a Cafarno, una città dove circolava molto più gente, una città dove si incrociavano le strade, una città dove effettivamente quello che era il miscuglio religioso, culturale degli abitanti di quel luogo veniva maggiormente evidenziato. Ecco, questo, da questo possiamo trarre un insegnamento. Il Signore ci insegna che anche dal male si può passare, si può ricavare, si può trarre il bene. Anche da una ferita grave che ci fa soffrire, da questa ferita possiamo essere guariti e da questa ferita può scaturire del bene, può iniziare un progetto di bene. Ecco, questa è una considerazione che dobbiamo senz'altro evidenziare. Vorrei citare alcune espressioni, un'affermazione del Cardinal Martini. Andare a Cafarno vuol dire per Gesù uscire dall'abituale, dal previsto, affrontare il cambio, gli scontri e gli incontri, ciò che noi oggi chiamiamo affrontare la modernità, la complessità, il pluralismo. Gesù non affronta questo cambio quasi a malincuore, ma decide. Ecco, noi molte volte reagiamo, come dicevo, in modo contrario, soprattutto quando facciamo fatica a superare qualche dramma della vita, facciamo fatica a uscire dai nostri schemi, dal nostro modo di procedere, dalle nostre idee, dalle nostre abitudini, insomma. Ecco, Gesù invece, in quel momento in cui riceve la notizia, una notizia per lui brutta, ripeto, decide di cambiare, decide di iniziare qualcosa di bene, di più grande.
Nella
E ritorniamo dai microfoni di Radio Missione Francescana al commento della liturgia festiva secondo il rito ambrosiano. La seconda lettura di questa domenica è tratta dalla lettera ai Romani di San Paolo e è un brano molto bello perché ci parla della iniziativa gratuita di Dio che nel momento in cui noi siamo ancora privi di meriti ci viene incontro e ci offre la sua amicizia. Così scrive l'Apostolo: «Fratelli, noi, giustificati per la fede, siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Infatti, quando eravamo ancora deboli, Cristo morì per gli empi. Ora, a stento qualcuno è disposto a morire per un giusto. Forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi». Ecco, io penso che sotto sotto nel nostro cuore c'è sempre un pensiero che ci disorienta perché ci fa ritenere Dio come un'entità irraggiungibile, troppo alta, troppo grande, per poter pensare di essere con Lui, no? Per pensare di essere degni di stare alla Sua presenza. Questo è sempre stato un po' il dilemma religioso di tutti gli uomini, no? Che hanno sempre cercato dei mezzi per poter stare alla presenza di Dio, offrendo doni, offrendo sacrifici, fare qualche cosa che li potesse rendere accetti a questo Dio, a questa divinità. E invece nella lettura che abbiamo appena ricordato, San Paolo ribalta la situazione perché ci dice, ci garantisce che questo Dio è venuto tra noi, si è fatto lui stesso piccolo, si è fatto lui stesso raggiungibile, ci ha accolto senza selezionarci prima, senza guardare prima se noi avevamo dei meriti o se avevamo una dignità per stare alla sua presenza. È venuto incontro a noi in modo assolutamente gratuito e ci ha fatti entrare lui nella grandezza della sua amicizia. Non siamo noi che abbiamo dovuto meritare di stare alla presenza di Dio. Questa è la santificazione, la giustificazione per fede di cui parla San Paolo. Ciò che ci rende giusti, no? Giusto per l'ebreo e per Israele vuol dire è colui che può stare di fronte a Dio. Ciò che ci rende giusti non sono le cose che abbiamo fatto, che non saranno mai tali da poterci meritare, ma è la fede in Cristo. Ecco, quindi noi siamo santificati, giustificati, e semplicemente se noi accettiamo questo, Lui diventa, è il nostro Dio, è il nostro amico. Lui non ci rifiuta, ma ci riscatta e ci sostiene. Esiste per l'uomo la possibilità di rinunciare, di rifiutare, e se l'uomo rifiuta questa iniziativa libera di Dio, Dio rispetta questa posizione, continuando però sempre a volerci bene. Ecco, ricordiamo che non è mai Dio che si allontana da noi. Diciamo, Dio è lontano, ma siamo noi che ci allontaniamo. Dio è fedele nella sua promessa, nella sua parola. Siamo noi che abbiamo la libertà, se lo vogliamo, di non accogliere il suo invito, perché ormai Dio ha giurato sulla sua parola. Il resto è una scelta nostra eventualmente, che però Dio rispetta. Ricordiamo però che Lui continua ad avere nostalgia di ciascuno di noi. Ecco, è una dimensione consolante sulla quale vale la pena di soffermare spesso il nostro pensiero. Dio ci ha accolto per primi, ci ha raggiunto indipendentemente dai nostri meriti. Non ci chiede meriti, ma ci chiede fiducia in Lui. E questa speranza è quella che ci deve sostenere. Come dice San Paolo nello stesso brano che abbiamo letto, questa speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato.
C'è una differenza sostanziale tra le pagine dell'Antico Testamento e questa lettera di Paolo che ci invita ad approfondire, a pensare, a prendere in considerazione di come è grande e smisurato l'amore di Dio che si rende presente a attraverso la misericordia, il perdono che ci precede, ci accompagna, non guarda le nostre miserie, è sempre pronto a ricominciare da capo con noi tutte le volte che glielo chiediamo, che ci accorgiamo di aver sbagliato e quindi chiediamo a lui perdono. Naturalmente ci sono delle pagine bibliche dell'Antico Testamento in cui vengono preannunciati questi temi, questo amore grande di Dio nei confronti dell'uomo, della sua umanità. Ma fino alla figura di Giovanni siamo dentro ancora in un ambito di giustizia. Dio rimane Dio giusto. Infatti c'è una discrepanza tra il messaggio del Battista e quello che viene subito dopo, il Maestro Gesù Cristo. In fondo il Battista appartiene ancora allo stile dell'Antico Testamento. Si attende un Messia che separi il bene dal male, come viene separato il grano dalla pula, dalla zizzania, e Gesù dice no. Ecco, questa differenza che si evidenzia poi alla conclusione della vita di Gesù con la sua passione, morte e risurrezione, che troviamo dentro la comunità cristiana primitiva, questa differenza si pone subito all'inizio, perché leggendo lo stile e prendendo in considerazione lo stile di annuncio del Battista rispetto a quello di Gesù, questa diversità risulta lampante. Proviamo a pensare: Giovanni Battista si fermò nel deserto ed era la gente che andava da lui, predicava nel deserto. Gesù cominciò, come ci dice questo brano del Vangelo, dalla Galilea delle genti. È lui che va a Cafarno partendo da Nazareth. È lui che vuole incontrare, che cerca il contatto con le persone. Il Signore poi offre in modo incondizionato la salvezza, mentre Giovanni voleva una purificazione, un creare, un impegno a creare una giustizia dentro di sé. Tu sei soldato, a te basti la paga che ricevi. Tu non fare il male. Tu aveva una parola di correzione, di conversione per tutti quanti. Ecco, sembra che Gesù agisca esattamente in modo contrario. Non è che non voglia che gli altri si convertano, però che cosa fa? Gli basta scorgere un po' di fede per operare miracoli. Tratta da amici persino i pubblicani, Zaccheo e Matteo. Dilata la categoria di prossimo, insegnando che occorre farsi prossimo, la parabola del buon samaritano. Diffonde il suo amore senza condizioni, citando nuovamente la lettera di Paolo, lettera ai Romani: quando eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del figlio suo. C'è una progressione, quindi c'è una somiglianza, nel senso che il Battista è il precursore, ha preparato la strada, però il Maestro, il Cristo, Gesù, poi percorre questa strada segnata, cadenzata dal precursore e va avanti, prosegue. Quindi c'è una progressione rispetto alla prospettiva particolaristica di salvezza proprio dell'Antico Testamento. E il desiderio di Dio è sempre quello, è stato quello di salvare tutti gli uomini, pur rispettando i dinamismi della storia, e cioè cominciando dagli israeliti. Però Gesù comincia dall'ultimo, comincia dalla Galilea delle genti. Si spinse sino alla fine del mondo, la Chiesa primitiva, dopo aver ricevuto il mandato di Gesù. Quindi è una Chiesa aperta, una comunità aperta. È una concezione di salvezza che va al di là di quelle che sono le concezioni salvifiche proprie della comunità di Israele, del popolo ebraico e anche dello stesso Battista.
Nasce un canto, occhi che cerca te. Io cerco te. speranza del mio cuore sei tu. Io voglio te ogni giorno, mi dai forza per vivere, non ho paura perché sei vicino a me, vicino a me. Osanna, Osanna, tu sei mio Salvatore, degno di ogni onore. Osanna, Osanna, vieni con il tuo amore, guidami tu, Signore. Cuori uniti che ritornano a te, torniamo a te. Vicino a me, Osanna, Osanna, tu sei mio Salvatore, degno di ogni onore. Osanna, Osanna, vieni con il tuo amore, guidami tu, Signore.
Tu sei mio Salvatore, degno di ogni onore.
Osanna, vieni con il tuo amore, guidaci tu, Signore.
E ritorniamo dai microfoni di Radio Missione Francescana al commento della liturgia festiva della prima domenica dopo il martirio di San Giovanni Battista. L'invito alla conversione che Gesù esprime nel Vangelo con le parole «Convertitevi e credete perché il regno dei cieli è vicino». Ecco, questo invito alla conversione è un po' una costante di tutta la storia di Israele ed è stato ripetuto molte volte con diverse parole dai profeti. In diverse circostanze i profeti in tutti i secoli hanno ricordato ad Israele questa necessità di convertirsi. E anche la prima lettura di questa domenica ci riporta una di queste esortazioni profetiche, tratta stavolta dal libro del profeta Isaia. Per capire il brano che appunto ascolteremo nella liturgia, bisogna un po' contestualizzarlo. Siamo intorno al 700 anni prima di Cristo, il territorio di Israele è minacciato dalla potenza degli Assiri, e Israele cerca aiuto nelle potenze straniere vicine, in particolare l'Egitto. I profeti dicono: guarda che Israele, la tua forza è nel Signore, tu devi confidare nel Signore, perché come ti ha fatto uscire dall'Egitto, come ti ha fatto entrare nella terra, come ti ha sempre protetto, ancora tu devi avere fiducia. ma Israele non vuole sentirlo, non vuole riporre la sua fiducia nel Signore, e allora va a cercare appunto il supporto di queste nazioni potenti vicine. Sappiamo che l'aiuto dei potenti non è mai gratuito, e quindi questo per Israele comporta tanti compromessi. È per questo che i profeti dicono: guarda che il tuo aiuto viene dal Signore. E allora c'è questa ammonizione, questo richiamo alla conversione e anche alla mancanza di fiducia. E queste sono le parole forti del profeta. Dice: voi siete un popolo ribelle, siete figli bugiardi. Dite ai veggenti: non abbiate visioni. Dite ai profeti: non fateci profezie sincere. Diteci cose piacevoli, profetateci illusioni, toglieteci dalla vista il Santo di Israele. Pertanto dice il Santo di Israele, Dio: perché voi rigettate questa parola e confidate nell'oppressione dei deboli e nella perfidia, prendendo queste a vostro sostegno, ebbene, questa colpa diventerà per voi come una breccia in un muro che minaccia di crollare, il cui crollo avverrà in un attimo, improvvisamente. Ecco quante volte questa situazione sembra una storia che si ripete in ogni generazione. Quando si viene richiamati all'essenzialità di Dio, i profeti sono scomodi. Anche oggi, guardiamoci intorno, quante volte vorremmo che i profeti di oggi, quelli che oggi hanno la vocazione, la chiamata di parlarci di Dio, ci dicessero quello che noi vogliamo sentire. Diteci cose piacevoli, profetateci illusioni, toglieteci dalla vista il Santo di Israele, cioè non prospettateci un Dio scomodo, un Dio che non gira secondo i nostri pensieri, secondo le nostre convinzioni, secondo i nostri umori. E così faceva anche Israele 700 anni prima di Cristo. Però attenzione, dice il profeta, guardate che se voi costruite la vostra vita e la vostra storia ignorando il sostegno di Dio, voi costruite come un edificio che minaccia di crollare e crollerà improvvisamente. Ecco, è un monito che è di tanti anni fa, ma che penso possa essere attuale in ogni tempo e in ogni generazione. E allora bisogna davvero riprendere l'ultima esortazione del profeta che noi leggiamo nella lettura di oggi, perché così dice il Signore: nella conversione sta la vostra salvezza, nella fiducia confidente in Dio sta la vostra forza. Ecco, solo la fiducia nel Signore restituisce veramente la pace. Bisogna rifiutare l'alleanza, le potenze straniere, bisogna rinunciare alla guerra come strumento di soluzione e cercare la pace. Ecco, è un monito che viene ripetuto anche oggi. A noi sta la responsabilità e il discernimento di riconoscere la parola di chi è davvero profeta del Signore, del Dio della pace, del Dio dell'accoglienza, e invece non prestare orecchio alle falsi profeti e false profezie.
Dentro questa situazione di infedeltà da parte del popolo, però, il profeta Isaia lancia una verità, una promessa che è strettamente legata alla fedeltà di Dio. Che cosa avviene? Avverrà dopo qualche secolo, perché le logiche, i tempi di Dio non sono i nostri. Ma questo popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce. Il Vangelo di oggi è una citazione di questo profeta Isaia che parlava a questo popolo infedele, questo popolo che si trovava dentro una situazione difficile, particolarmente drammatica della sua vita, doveva giostrarsi in una serie concatenata e intrecciata di alleanze per sopravvivere, non badando alla parola del Signore. A un certo punto il profeta dice: va bene, vi susciterà questo, quest'altro, poi faremo i conti, perché, come diceva prima Marco, gli altri, gli alleati che sono più potenti di te, non ti aiutano senza un riscontro. Però in questa infedeltà c'è questa parola profetica di luminosità. Nelle tenebre dell'infedeltà voi farete l'esperienza di una grande luce. Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Non solo nel deserto la gente si converte mettendosi in fila davanti a Giovanni per essere battezzata nel Giordano, ma anche nella Galilea delle genti la luce di Gesù sorge e diventa visibile, capace di scaldare i cuori, convertendo la gente al suo Vangelo. Il suo Vangelo che si presenta in modo sintetico, così semplice e lapidario che non ci si può dimenticare, non si può fare le chiose in modo tale da interpretarlo adattandolo ai nostri usi e costumi, ai nostri tornaconti. No, Vangelo, convertitevi, perché il Regno dei Cieli è vicino. Vi sto dicendo che questa luce promessa da Isaia sta irrompendo nella storia. È venuto il momento, però convertitevi. La conversione non è semplicemente un cercare di superare le nostre mancanze, le nostre lacune, ma significa anche guardare diversamente le cose, guardare non semplicemente dritto, ma lasciarsi prendere anche da quello che succede, dai fatti. Ecco, sta succedendo questo, che il Regno dei Cieli è vicino. Allora, anche se c'è una diversità di stili tra il Battista e Gesù, c'è una continuità. Il brano del Vangelo di oggi si fa capire che finalmente è arrivata la luce. Io sono la luce del mondo. Chi crede in me non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita.
Glorioso Re dei Re, vestito di maestà, la terra gioirà, la terra gioirà. C'è luce intorno al Re, la voce sua si udrà. Il male tremerà, il male tremerà. Dio grande, Dio, canta che Dio grande, Dio, e si vedrà che grande Dio è il nostro senza età, principio e fine sei, principio e fine sei. Padre, Figlio e Spirito, sovrana Trinità, il leone e l'agnello, il leone.
Siamo giunti alla conclusione di questo nostro incontro di riflessione sulla liturgia della parola festiva. Abbiamo ascoltato l'invito alla conversione che viene da Gesù che predica a Cafarnao, abbiamo ascoltato dall'Apostolo Paolo la rassicurante, la rasserenante manifestazione di un Dio che ci ama per primi quando noi ancora siamo nel peccato, ma Lui ci ama per primi. Abbiamo ascoltato dal profeta Isaia l'invito a non ascoltare falsi profeti, ma a cogliere Dio come si presenta per quello che è, perché in Lui è la nostra forza. Allora, con queste riflessioni, possiamo augurare a tutti una buona domenica, salutarci. Una buona domenica e un saluto da Marco
e Padre Gianni.